Stasera cominciamo una nuova parashah, perciò Mazal Tov, parashah Mishpatim, una parashah tosta, una parashah con tante regole, con tante spiegazioni e vedremo di dare il nostro meglio. Ok, cominciamo subito, chi ha il testo può andare a pagina 336 del solito libro e la Torah comincia con un modo un po' strano di cominciare una parashah. Infatti dice: queste sono le leggi che esporrai loro. Cioè, una parashah che comincia con la E, questo congiuntivo E è un po' strano, come cominciare una frase o addirittura una parashah intera. Allora è come se il maestro ci venga a insegnare adesso, vedremo che in realtà questa parashah è semplicemente la continuazione della parasha precedente. È come se non fosse mai finita la parasha precedente ed è una frase che va avanti. Adesso leggiamo bene dentro. Perciò, e queste sono le leggi che esporrai loro. Dice il commento, e la Mishpatim, e queste sono le leggi, la congiunzione e indica che esiste appunto, come dicevamo, un legame tra questo capitolo della Torah e quello precedente, che trattava dei 10 comandamenti e trattava anche dell'altare del tabernacolo, il Mizbeach. Infatti, così come quei precetti, anche quelli di questa parasha, furono dati sul Sinai. Per dire, così come quei precetti Dio li ha dati a Mosè sul Sinai e ha spiegato a Mosè il da farsi, i precetti dell'altare, del tabernacolo, eccetera, anche questi, cioè i 10 comandamenti, anche questi comandamenti, queste spiegazioni che tratteremo in questa nuova parasha, anche questi vengono dati dal Sinai. Vuol dire tutto quello che noi stiamo studiando, quelli passati, quelle nuove regole, tutto viene dato sul Sinai. Perciò è stato detto da Dio a Mosè sul Sinai. Inoltre, il Sanedrin, cioè il Sinedrio, la corte giudiziaria composta da 71 membri, autorità suprema della materia di legge e halakha, doveva essere, David mi ha attaccato, scusate, doveva essere situato presso il santuario. Perciò il Sanedrin, il Sinedrio, doveva essere anche lui nel santuario, il luogo in cui appunto si trovava l'altare. Fra poco capiremo un po' tutto. Perciò le leggi civili qui esposte erano di fatto già state date al popolo ebraico, a Marà. Quando gli ebrei si trovavano in questo il luogo che si chiamava Marà, già lì alcune regole Dio, se vi ricordate, le aveva già date al popolo ebraico, prima ancora 10 comandamenti, no? Perciò certe cose sono state già state date prima del dono della Torah. Perché quindi la Torah dice e queste sono le leggi, lasciando intuire che la parashah segue direttamente quella precedente di Itrò, in cui è stata data la Torah. Perciò Rashi risolve il problema dicendo così: così come ciò che è già stato detto, perciò i 10 comandamenti, proviene dal Sinai, anche queste leggi, quelle che studieremo in questa parasha, provengono dal Sinai. Vuol dire, non è un'invenzione, anche se il momento del Sinai è stato finito. Perché uno può dire, ma com'è possibile che questa parasha qui è stata detta sul Sinai? Il Sinai è già finito, i 10 comandamenti sono finiti. Allora queste regole da dove vengono fuori? Allora, qui Rashi ci vuole dire che tutto quello che stiamo studiando, sia i 10 comandamenti che questa parasha, le regole di questa parasha, tutto è stato dato da Dio, è stato spiegato a Mosè sul Sinai. Benché già date a Marà, però abbiamo detto che lui prima del Sinai le aveva già dette a Marà, però furono ripetute sul Sinai. Quando Mosè era 40 giorni e 40 notti sul Sinai a studiare con Dio, lì Dio gli ha insegnato tutti gli insegnamenti della Torah, che poi lui doveva scendere e insegnare. Ma anche quello che è già stato detto prima, Dio l'ha ripetuto. Benché già date a Marà, furono ripetute sul Sinai allo scopo di conferire loro a queste leggi, come a tutte le altre norme, il valore legale e la connotazione religiosa e spirituale del Sinai. Vuol dire, alla città di Marà vi ho già detto determinate cose? Ok, te lo ripeto sul Sinai, che non sembri che quello era minore importante perché non era sul Sinai, invece queste altre cose sono sul Sinai, sono più importanti. Allora, no. Allora, per conferire un valore legale a queste regole qua, è stato ripetuto anche sul Sinai. Questa è la spiegazione che il Rebbe dà su questo passo qua. Finora ci siamo? Perciò, ve ele, e anche queste sono le leggi, vuol dire e anche, perché stiamo continuando i 10 comandamenti, stiamo continuando a parlare di quello che erano i 10 comandamenti, per dire che così come i 10 comandamenti sono stati dati sul Sinai, anche tutte le regole che ne derivano appartengono al Sinai. Non è un'invenzione di nessun umano, è comunque un qualcosa detto da Dio sul Sinai. Come andiamo avanti, come visto nel commento precedente, i saggi imparano dall'accostamento dell'ultimo capitolo di Itro al primo capitolo di questa Parashah Mishpatim. Cosa dicono? Che il Sanedrin, il Sinedrio, il tribunale, doveva trovarsi presso il santuario. Quando c'era il santuario, lì dentro c'era il posto dove il Sinedrio si trovava, si raggruppava per fare quello che devono fare. Poiché l'uno come l'altro sono espressioni di santità. Perciò un giudice che si comporta correttamente è considerato un socio di Dio nella creazione dell'universo. Perciò il Sinedrio, questo tribunale rabbinico, era qualcosa di santo, qualcosa che portavano le leggi al popolo. Perciò dice, quando un giudice non si faceva corrompere, non per forza per soldi, poteva anche farsi corrompere per qualsiasi altra cosa, quando un giudice stava attento a essere al di sopra delle parti, perché è molto facile. Quando hai due persone che vengono a chiederti una regola, due persone che litigano, hanno un problema, quello che sia, e vogliono capire chi ha ragione, magari è facile dare ragione a uno piuttosto che all'altro, per motivi personali e quant'altro, familiari, di amicizia e quant'altro. Allora è facile farsi prendere, però un giudice che invece si comporta correttamente e non si fa in nessun modo corrompere, è considerato un socio di Dio della creazione dell'universo. Perciò tu stai rafforzando l'opera di Dio che ha creato il mondo, perché fare le cose giuste, tu stai rafforzando il mondo. Fare cose sbagliate, stai distruggendo il mondo. Giusto? Il mondo che Dio ci ha dato, come facciamo a rafforzarlo, a mantenerlo? Facendo quello che Dio ci ha comandato. E al contrario, se noi facciamo cose che Dio ci ha vietato di fare, se le facciamo, stiamo distruggendo il mondo, per modo di dire. Comunque, spiritualmente parlando, mentre colui che è corrotto, appunto, distrugge il mondo di Hashem. Risulta quindi chiaro il motivo per cui subito dopo averci fatto conoscere il potere di Dio con i miracoli dell'apertura del Mar Rosso e appunto la rivelazione sul Sinai, la Torah apre con queste leggi che a prima vista sembrerebbero riguardare gli aspetti più terreni della vita. Vi siete mai chiesti? Poche pagine fa, nella Torah, abbiamo letto miracoli, che il suono del shofar, la voce di Dio, e tutto quello che era fuoco, tuoni, lampi, tutta questa situazione molto particolare, dove Dio appunto stava dando la Torah, e poi Dio dice i 10 comandamenti, io sono il tuo Dio, eccetera, eccetera. È un momento elevatissimo. Di alto spessore. Finito questo momento qua, finita la parasha, comincia a parlare di, come vedremo, uno schiavo che ruba, una persona che fa questo, che fa quest'altro, tutte regole molto, molto terrene. E allora ci si chiede, ma un attimo fa avevamo visto un'altra dimensione della Torah. Qualcosa di esoterico, di spirituale, di angelico. E adesso la Torah va a parlarci di una persona che ruba, di una persona che deve diventare schiavo, come vedremo. Cioè, tutte cose molto, molto terrene e tecniche. Fa. Ma stiamo parlando della stessa Torah? E questo è il punto. La Torah ci insegna che sì. Non pensare che Torah vuol dire soltanto Hocus pocus, elevazione spirituale, soltanto roba astratta, roba molto, molto. No. La Torah è fare le cose. Se una persona ruba, se una persona inganna, se una persona mente, tutte cose che un umano fa quotidianamente, è lì che si vede le leggi della Torah, nel mondano, nel quotidiano. Perciò, se tu pensi che la Torah sia soltanto quello che abbiamo letto dei 10 comandamenti, grandissima elevazione, no, ti sbagli. La Torah non è solo quello. Ovviamente la Torah è anche quello, ma è anche tutto quello che è il quotidiano. Nella vita quotidiana succede che due persone litigano, che una persona ruba all'altro, mai sia, o cose simili. Perciò tutte le regole molto terrene che stiamo andando a studiare, i maestri ci dicono, questa è anche Torah, questa è anche Torah, sapere come comportarsi nel quotidiano. Ok? Dottor Messina, benvenuto, buonasera. Ok,
Grazie, scusate il
perciò,
ritardo di qualche minuto.
c'è problema. Perciò, come visto nel commento precedente, i saggi imparano dall'accostamento dell'ultimo capitolo di Yitro al primo di Mishpatim che questo sinedrio doveva trovarsi nel santuario, l'abbiamo detto. Perché l'unico come l'altro sono espressioni di santità. Perché santità? Perché un giudice che si comporta correttamente è considerato un socio di una creazione. Invece l'altro lo distrugge. L'abbiamo detto, risulta quindi chiaro il motivo per cui subito dopo averci fatto conoscere il potere di Dio con i miracoli dell'apertura del Mar Rosso e poi i 10 comandamenti sul Sinai, subito dopo la Torah apre con queste leggi che a prima vista sembrerebbero riguardare gli aspetti più terreni della vita. Tali norme legislative che studieremo in questa parasha sono invece espressioni della grandezza divina, proprio come lo è il primo dei 10 comandamenti, in cui viene proclamata l'esistenza e la sovranità di Hashem. Praticamente quello che ho spiegato a voce, che la Torah è tutto, sia la parte di elevazione spirituale che anche il quotidiano. Perciò andiamo in basso, leggiamo quel box Scintille di Chassidut. Queste sono le leggi. Perciò, e queste sono le leggi, per dire, è una continuazione dei 10 comandamenti. Anche queste cose qua, che leggiamo tra uomo e uomo, fa parte di quello. È una continuazione della grande elevazione spirituale. Così come nei precetti, anche quelli di questa parasha furono dati sul Sinai. Ok, il Sinedrio, che il Sanedrin, che è come si chiama, il
Tribunale.
tribunale, grazie, rabbinico, doveva essere situato fisicamente dove? Presso il santuario. Cioè, dove si raggruppavano il Sinedrio per decidere e deliberare? Nel santuario. Il commento di Rashi parrebbe superfluo. Tutte le mitzvot sono state date a Mosè sul Sinai. Persino ciò, perché viene specificato questo? Che tutto viene dal Sinai. È ovvio che tutto viene da lì. Persino ciò che un discepolo rivelerà come novità. Cosa vuol dire questa frase? Allora, dovete capire che quando si dice che tutta la Torah è stata data sul Sinai, si intende le basi, si intende spiritualmente parlando. Quando Dio ha studiato con Mosè quei 40 giorni sul Sinai, non è che Dio, fate attenzione, non è che Dio gli ha detto dalla A alla Z nei dettagli, gli ha detto. Sì, gli ha insegnato tutto, però ci sono certe cose che nel tempo certi maestri hanno, non dico inventato, ma hanno scoperto, hanno studiato, hanno imparato cose nuove, per esempio la tecnologia. Mettiamo in conto la tecnologia. All'epoca di Mosè la tecnologia non esisteva ancora. Oggi abbiamo nel mondo rabbini che tutto il giorno studiano di come andare a pari passo la tecnologia, che va sempre avanti, di come farla combaciare con le nostre regole, no? Ma la tecnologia, l'elettricità non esisteva da Mosè, il frigorifero non esisteva, il cellulare non esisteva da Mosè. Eppure, questo è il punto, tutto quello che Dio ha insegnato. Anche queste regole che per esempio concernono con la tecnologia che i rabbini moderni studiano, le basi arrivano dal Sinai. È quello che qua vuole dire. Quando si dice tutto arriva sul Sinai, non necessariamente Dio ne ha parlato in un modo esplicito con Mosè, ma tutto quello che è stato dato a Mosè, tutto quello che oggi viene esplorato e imparato di nuovo, la base è comunque sul Sinai. Non so se mi spiego. Datemi un cenno.
No, benissimo, vanno adattate alle nuove tecnologie.
Vuol
È un
dire,
adattamento.
non stiamo cambiando niente e non stiamo aggiungendo niente. Semplicemente, adesso capiamo quello che Dio ha detto senza dire. L'ha detto a Mosè, le basi sono sempre quelle che del Sinai. Però oggi possiamo capire che il frigorifero va usato in un certo modo di Shabbat, e la macchina in un certo modo, e questo e quest'altro, vuol dire cose che non esistevano all'epoca di Mosè. Già c'era la regola per questa cosa qua, che viene adattata al nostro tempo, ai nostri oggetti e così via. Ripeto, niente viene rinnovato, creato nuovo o inventato. Semplicemente cose già state date da Dio a Mosè sul Sinai, oggi le vediamo anche in qualcosa di tecnologico, anche se la tecnologia non esisteva.
L'ha insegnato quando abbiamo fatto la grande svolta. Si ricorda il libro? E lo spiegava benissimo questo punto.
Sto pensando, può essere il concetto che in ogni momento HaKadosh Baruch Hu crea il mondo?
Se possiamo adattare questo concetto qua al fatto che ogni momento Dio crea il mondo. Bella domanda. Può essere.
Grazie.
Perché il mondo, come giustamente Dorella dice, il mondo viene spiegato che la Kabbalah spiega che ogni istante il mondo è rinnovato, il mondo è nuovo, perché Dio lo sta, per modo di dire, con la sua parola, sta mantenendo e ricreando il mondo. E allora la domanda è se questo concetto qua, che è qualcosa di assai nuovo, possa avere un filo conduttore col passato quando non esisteva. Ok, è da vedere. Andiamo avanti, siamo sempre giù. Rashi, tuttavia, viene a precisarlo proprio nel contesto delle leggi di Mishpatim, per insegnare che anche le mitzvot che rientrano nella categoria di Mishpatim, le leggi civili naturalmente comprensibili all'intelletto umano, devono essere osservate dall'ebreo soltanto perché dettate da Hashem sul Sinai e non per la loro logica razionale e razionalità. Spiego. Noi abbiamo tre categorie di mitzvot. Abbiamo i chukim, abbiamo i mishpatim, quelli che stiamo studiando adesso, e abbiamo Edot. Sono sempre regole, ma hanno tre diversità. Questi che stiamo studiando adesso, i Mishpatim, sono le regole dettate da Hashem, ovviamente, tra uomo e uomo, che hanno la loro logica. Per esempio, i Chukim sono quella categoria di Mitzvot che non hanno una logica, cioè hanno la logica di Hashem, ma lui non ce l'ha data, non ce l'ha spiegata. I Mishpatim invece sono spiegate, non uccidere, non rubare, sono tutte cose che capiamo. Cioè la Torah ci viene a dire delle cose che sono comprensibili. Poi la Torah ci dice cose che non sono comprensibili, ma vanno fatte. E poi Edot che ha a che fare con la storia ebraica. Perciò qua, tornando alla nostra parasha e alle regole di Mishpatim, dice... Ripetiamo la frase, anche queste mitzvot che rientrano nella categoria di Mishpatim, che cosa sono? Leggi civili naturalmente facilmente comprensibili dall'intelletto umano, devono essere osservate dall'ebreo soltanto perché dettate da Dio e non per la loro logica e razionalità. Quando Dio mi dice non rubare, io non devo non rubare perché lo trovo una cosa ovvia, ovvia, non devo rubare. Non uccidere, è ovvio non uccidere, no. Fate attenzione, io non devo astenermi dal rubare, dall'uccidere perché lo trovo una cosa logica. Io non devo farlo perché Dio mi dice di non farlo. Cos'è la differenza? Per tale motivo Rashi prosegue il suo commento spiegando che il Sinedrio avrebbe dovuto essere situato presso l'altare, anche la giustizia e le rettitudini e le leggi si devono basare sulla santità della Torah e sulle parole di Hashem e non sulla logica umana. Perciò quando noi diciamo, adesso spiego, quando noi diciamo che il Sinedrio dove si raccoglieva, dove si incontrava per fare leggi? Non in un ufficio, in una casa privata, no, nel santuario. Perché? Perché quello che loro facevano era una cosa che concerneva la santità della Torah, perciò era nel posto più sacro che c'era. Perché le leggi, anche queste qua, le regole di non rubare, non uccidere, eccetera, ripeto, non dobbiamo farlo perché io capisco, perché è una cosa logica. La domanda è perché no? Perché la Torah mi viene a dire tu devi fare questi mishpatim? Perché Dio te l'ha comandato e non perché tu lo capisci. Perché? Perché se la Torah non può dare in mano alle persone e alle loro logica di dire beh, è logico che non devi rubare. E se poi c'è una persona invece che trova logico rubare? E ho fame, la famiglia ha fame, i bambini hanno fame, è logico che vado a rubare, mica possono morire di fame. Allora, c'è una persona che può dire, beh, a me era logico che dovevo andare a rubare, dovevo mantenere una famiglia. Perciò la Torah dice, non puoi basare il tuo rapporto con me e le mitzvot secondo la tua logica, perché magari a volte la tua logica azzecca e fai una cosa giusta, altre volte magari no, come un caso estremo. Allora, se noi, se Dio ci dà a noi il patentino, il permesso di dire, beh, fai secondo il tuo buon senso, secondo la tua logica, guai se fosse così, perché ogni persona è diversa e le varie casistiche sono diverse e la vita di ognuno è diversa. Allora, se ognuno comincia a fare la Torah secondo la sua logica, la sua vita, la sua situazione, capisci che viene fuori un pasticcio. Perciò la Torah dice, anche queste regole, che sono logiche, attenzione, non devi farle perché sono logiche, ma perché io, Dio, te le comando. Allora, quando tu fai tutto secondo la volontà divina, allora lì non sbagli mai. Ah, ma è logico? Va bene, è anche logico, ma non lo fai per la logicità. Perché se tu lo fai perché è logico, stai servendo te stesso. Ma io è ovvio che non lo faccio. O per esempio uno che dà la sedaka, uno che dà i soldi in carità. Ma io mi sento bene quando do i soldi ai poveri. Ma tu non devi farlo perché ti senti bene. Tu devi farlo perché è una cosa giusta. Vedi la differenza? Se io lo faccio perché io mi sento bene, allora lo sto facendo per il mio ego. Sto dando soldi a qualcuno per sentirmi bene, per non sentirmi in colpa che io ho una vita agiata e lui no, per mille altre. Sì, ok, i soldi arrivano e la mitzvah l'hai fatta, ma a priori dove sta? Di base, dove sta il punto? Non devi servire il tuo ego, devi servire Dio. Perciò tutto quello che noi facciamo, lo facciamo perché Dio lo vuole. E non perché io lo capisco, perché io lo trovo giusto o mi piace o mi dà piacere interno. Le cose vanno fatte al di là del piacere che scaturiscono da essa. Signore, le signore, sono, mi capite? Sono abbastanza chiaro?
Sì,
Ok, Anna Gold, grazie. Ok. Perciò, anche questo è un concetto che il Rebbe spiega, che anche le cose più ovvie le facciamo non perché sono ovvie, ma perché è la volontà di Dio. Andiamo alla pagina accanto, siamo sempre durante nel commento 1, pagina 337. Ramban, il Nachmanide, spiega che le leggi civili sono l'ampliamento di quanto contenuto nel decimo comandamento. Infatti, il decimo comandamento era l'ultimo comandamento e poi comincia la nostra parasha. Perciò c'è di nuovo un filo logico, una connessione. Perciò lui dice così: queste leggi civili che noi stiamo appena cominciando a studiare e studieremo per ancora qualche settimana, queste parasha sono niente meno che l'ampliamento dell'ultimo comandamento, del decimo comandamento. Cos'era il decimo comandamento? Il divieto di desiderare i beni altrui, non desiderare cose degli altri, la moglie degli altri, eccetera, eccetera. Infatti, allora, cioè, cos'è la connessione tra questo e l'ultimo comandamento? Infatti, per non invidiare il prossimo, quello che il decimo comandamento dice, è necessario sapere quali sono le sue proprietà e i suoi diritti, ampiamente trattati in questa parasha. Questa parasha ci viene a esplicare, a insegnare come il decimo comandamento può essere veramente seguito. Il decimo comandamento è non desiderare le cose degli altri, non avere invidia del prossimo. Ok, cosa vuol dire? Allora, qua dice, in questa parasha noi impareremo appunto quali sono le proprietà del prossimo. Questa cosa qua è in mezzo tra me e lui, è in un giardino che si trova tra me, è mio o suo? Faccio un'ipotesi. Perciò i dettagli molto specifici del decimo comandamento rivediamo nelle varie casistiche della nostra parasha. Perciò di nuovo vediamo che c'è un filo conduttore tra la parasha scorsa e la parasha nuova. Ripeto, infatti, per non invidiare il prossimo è necessario sapere quali sono le sue proprietà, cosa di lui non devo invidiare e quali sono i suoi diritti, ampiamente trattati in questa parasha. E vedremo. Poi dice il prossimo punto, la giusta posizione di questi due capitoli fornisce un importante spunto di riflessione sui valori dell'ebraismo. Cosa? Per Dio non esiste il concetto di religione, nel senso comune del termine, come si spiega comunemente, poiché la religione ebraica non è sinonimo soltanto di culto e di spiritualità. Essa non si distingue dallo Stato, di cui non è solamente parte integrante, bensì l'anima stessa. Tutti gli aspetti della vita sono legati fra loro e la santità emerge da un comportamento conforme alla halakha nell'ambito degli affari, non meno che dalla massima precisione nella pratica del culto del santuario. Mettere i tefillin, fare la preghiera, accendere le candele di Shabbat, qualsiasi cosa spirituale, non è da meno di osservare le regole del commercio, per esempio. Il commercio ha migliaia di regole, come comportarsi, come comprare, come vendere. Quali sono le regole? Io ti impresto dei soldi, ho permesso di prendere da te indietro, oltre ai soldi, anche il rebate, come si chiama? Aiutatemi.
Interessi.
Interessi, interessi, e altre 1.000 regole. Allora, le regole co del commercio non sono da meno delle regole di come mettere tefillin, di come fare la preghiera, perché tutto Torah. Sono certe cose della Torah che sono spirituali e non tecniche, sono altre parti della Torah che sono più tecniche e comunque spirituali. Perciò non rubare, non uccidere, cioè non ingannare, è tutto spirituale. I saggi insegnano che colui che desidera essere un Hasid, perciò una persona pia, una persona che va al di là dell'obbligo, che vuole fare di più di quello che è obbligo, deve essere innanzitutto scrupoloso dell'osservanza delle leggi civili e di quelle riguardanti i torti da non commettere nei confronti del prossimo. Tu puoi essere un bravissimo Hasid, un bravissimo che verso Dio fai tutto all'eccellenza, ma se nel rapporto con il prossimo manchi, allora bravo, è facile essere bravo con uno che non vedi, che non ti risponde, che tu, cioè, è bravo, no? Non ci vuole tanto. Sì, ci vuole tanto, ma voglio dire, è più difficile a volte essere capace di rapportarsi con il prossimo, di avere un buon dialogo, di avere una buona educazione, di avere rapporti giusti. Lì è lì che si vede la volontà di servire Dio. Perché se io dico, io per Dio faccio di tutto, però verso il prossimo non mi interessa l'umano, mi interessa soltanto Dio. Il prossimo, se c'è da ingannare, lo inganno, se c'è da non rispettarlo. No, caro mio, non ingannare il prossimo è parte di come amare Dio. Perciò attenzione a non pensare, ah, le mitzvot, quelle esoteriche, quelle spirituali per Dio, le faccio alla grande. Però il rapporto con il prossimo, vabbè, non è così importante, comunque è un umano. No! La Torah ti viene a dire, questo è sul rapporto con il prossimo che vedi una persona quanto lui veramente ama Dio. Perché lo fa perché Dio glielo chiede. Amo il prossimo e lo rispetto e non lo inganno. Non perché sono una brava persona, perché questo è il mio modo di amare Dio, perché è Lui che desidera che io, come si dice, non mettere un inciampo davanti al cieco. Cosa vuol dire? Che anche se una persona non si accorge, vai in un negozio, il cassiere ti dà il resto sbagliato, te ne dà di più. Tu non puoi dire, lui me l'ha dato, io me lo tengo. Tu devi darglielo indietro. Perché? Perché ami Dio. E Dio vuole che tu non inganni una persona. Ma non l'hai rubato, è lui che ha sbagliato. Certo, ma se tu te ne accorgi, lo stai ingannando. Gli stai sottraendo qualcosa che non ti appartiene. Allora, se tu ami veramente Dio, gli dai il resto indietro. Un esempio, ovviamente. Perciò non pensiamo che amare Dio vuol dire soltanto amare Dio e basta, ma Dio vuol dire sì, capace di rispettare tutte le sue creature e anche gli animali, anche gli animali, non soltanto gli umani. Perché la Torah è così attenta di non fare soffrire gli animali? Anche con gli animali che ci è permesso di mangiare, la Torah, la Halakha, c'ha centinaia di pagine di come bisogna tagliare la gola all'animale, che tipo di coltello, quanto deve essere affilato. C'è tutte delle regole importantissime di come poter fare la macellazione rituale ebraica per far sì che l'animale non soffra. Allora, se verso un animale, per esempio, la Torah è così scrupolosa, figuriamoci verso il prossimo. Perciò amare Dio vuol dire anche non dare un calcio al tuo cane. Il tuo cane ti fa arrabbiare? Non dargli un calcio, non dargli una sberla. È una creatura di Dio. Avanti. Allora, e queste sono le leggi che
Però spero
esporrai.
che questa regola non valga per i virus, cioè i virus, i batteri li ammazziamo allegramente.
Non ho capito.
I virus invece non li dobbiamo amare, li possiamo sterminare come ci pare.
Beh, i virus sì.
I virus sì.
I virus sì. Ok. Ma la domanda è sempre quella, no? La domanda Anna Goshen, cos'è la domanda nostra? È il tiramisù, è quello il problema sempre. Mangiare o non
Bisogna
mangiare?
vedere. Quello è importante.
Abbiamo detto, la frase dice, queste sono le leggi che esporrai loro. Vediamo cosa vuol dire esporrai loro. Letteralmente dice che porrai dinanzi a loro. Hashem comandò a Mosè di insegnare non soltanto le leggi, accontentandosi di spiegarle 2 o 3 volte, ma anche i loro principi e le loro motivazioni. Perciò mettere dinanzi a loro vuol dire spiegare. Gli ebrei dovevano capirle per essere in grado di rispettarle e praticarle in modo giusto, quando ne sarebbe presentata la necessità. Le leggi dovevano essere poste dinanzi a loro complete e chiare. Non è che Mosè prendeva un papiro, leggeva le leggi e poi chi si è visto che hai visto, fate quello che pensate, gli ho detto no. La Torah dice Mosè, tu devi spiegare quali sono, mettere dinanzi a loro, esporrai loro, vuol dire spiegare nei dettagli cosa Dio gli sta chiedendo, perché molte volte un comandamento scritto in un modo, in un certo modo, non è chiaro, non si riesce a capire cosa vuol dire. Perciò qua la Torah dice le leggi dovevano essere poste dinanzi agli ebrei, ovvero complete e chiare, come una tavola apparecchiata per il pasto. Sempre ritorniamo al cibo, che c'è tutto, la tavola imbandita, anche Shulchan Aruch, che è il codice delle regole, come si chiama? Shulchan Aruch, un tavolo imbandito, un tavolo
Apparecchiato.
apparecchiato. Vuol dire che apri il libro e c'è la legge, non c'è la discussione, il Talmud, è tutto chiaro. Perciò quando un rabbino, un maestro, la Torah parla, Mosè in questo caso, deve essere chiaro, non deve lasciare spazio a dubbi. L'espressione dinanzi a loro indica inoltre che le querele dovevano essere presentate a giudici ebrei. Perciò, finora abbiamo spiegato, e se va avanti, dice, cosa vuol dire anche dinanzi loro? Quando due ebrei avevano o hanno una discussione, una querela, non possono andare al tribunale della città e dire chi ha ragione. Andiamo a chiedere al giudice della città chi ha ragione. Dovevano andare dal giudice ebreo, ovvero che rispettava la legge della Torah. Un ebreo che ha un disaccordo con un altro ebreo, ma anche in buona fede, hanno fatto un lavoro insieme. Non sanno come spartirsi il guadagno, non sa, che ne so, domande che possono nascere. Non per forza ci deve essere qualcuno che è in cattiva, che vuole ingannare. No, non sappiamo cosa è la regola. Andiamo al rabbino a chiedere, andiamo al tribunale a chiedere che ci dicano cosa fare. Due ebrei che hanno una discussione, una problematica, un dubbio, non devono andare a chiedere a un giudice che si basa sulle regole del paese. Bensì devono andare a chiedere a un giudice che si basa sulle regole della Torah. Due ebrei. Ovvio che se un ebreo con un non ebreo, ovviamente vanno al giudice non ebreo. Perciò, querele dovevano essere presentate ai giudici ebrei che agiscono in base alle leggi della Torah. Esporre il proprio caso a un tribunale non ebraico, anche se nello specifico contesto le sue leggi corrispondessero alla Torah, significa profanare il nome di Hashem. Se due ebrei vanno a un tribunale non ebraico a chiedere domanda, loro stanno profanando il nome di Dio, poiché equivale a riconoscere la superiorità delle divinità del popolo pagano a cui appartiene il tribunale. Cioè, un attimo, tu hai un tribunale, hai una Torah immensa, con le regole immense, e vai a chiedere a un tribunale non ebraico? Allora stai come dicendo che la Torah gli manca le risposte al tuo caso? Allora
Se in
questo vuol dire.
Israele, per esempio, è un tribunale in Israele che non è rabbinico, ma il tribunale del paese. È valido questo per la religione?
Sai che non so come funziona in Israele? C'è un
Ah.
tribunale ebraico che non va secondo la Torah?
Sì, ci sono gli avvocati, i tribunali e poi c'è il tribunale rabbinico. Sono due cose distinte e separate.
Ok, no, ripeto, non so come funziona, ma a priori due ebrei che hanno una problematica devono andare al tribunale rabbinico.
Certo.
A priori, perché che vanno secondo la halakha. La risposta del rabbino va secondo la legge della Torah, invece non per forza la legge dello Stato, come dici, non per forza segue le leggi della Torah, ma segue le leggi internazionali della legge internazionale. Allora anche lì bisognerebbe andare in quello rabbinico e non in quello internazionale.
Sì, grazie.
Ah, ok, abbiamo finito il primo passo. Andiamo al passo 2. Il passo 2 dice, se acquisterai uno schiavo ebreo, adesso spieghiamo cosa vuol dire, lavorerà per 6 anni e al settimo anno uscirà in libertà gratuitamente. Cosa vuol dire questa frase? Vediamo il passo numero 2, il commento numero 2. Se acquisterai in due casi un ebreo diventa schiavo. Quando si vende per scampare alla miseria o quando viene venduto dal tribunale in cambio del denaro necessario a risarcire le vittime del suo eventuale furto. Allora, la spiegazione è questa. Un ebreo diventa povero, non ha cosa mangiare. e dice, piuttosto di morire di fame, vado e divento schiavo di un fratello ebreo. Schiavo non è come nei film, radici, guardate i film radici, no? Gli schiavi neri che venivano frustati, uno schiavo non può essere toccato. Schiavo nella nostra mente non è quello che la Torah dice. La schiavezza, niente che fare, lo schiavo ebreo è niente a che fare con lo schiavo, la parola schiavo. Allora, diventava schiavo nel senso diventava un lavoratore, andava a lavorare presso questa famiglia qua. Perciò abitava da loro e in cambio lui mangiava, dormiva, lavorava in quella casa lì e mangiava e dormiva per non morire di fame. O un altro caso, un ebreo aveva rubato dei soldi. Poi viene colto che lui ha rubato questi soldi. Viene trovato che lui ha truffato, rubato. Ma nel frattempo i soldi non ce li ha più. Li ha spesi, li ha persi. Non ha i soldi da pagare la refurtiva. Allora, cosa succede? Gli si dice, ok, tu devi pagare la somma che hai rubato a quella persona. Devi dargli indietro, giusto? Non hai i soldi? Benissimo. Tu vai al Beddin, al tribunale rabbinico, e il tribunale rabbinico ti vende, dice, c'è qua un ebreo che vuole diventare schiavo. Chi ha bisogno di uno schiavo? Tizio Caio dice, sì, io ho bisogno di uno schiavo. Cosa faceva? Pagava il valore dei soldi che lui aveva rubato. Metti conto, ha rubato 1.000 dollari, 1.000 euro. Fate attenzione. Questo schiavo ha rubato 1.000 euro e non c'ha da renderli. Il Bedin diceva, c'è qua uno schiavo per 1.000 euro. Chi ha bisogno di uno schiavo? Arrivava il signor Pinco Pallino, diceva, io ho bisogno di uno schiavo. Ok, dammi 1.000 euro. Con questi 1.000 euro lui cosa faceva? Il Bedin, il tribunale rabbinico, andava a pagare il furto, la persona che è stata derubata di questi 1.000 euro. Lui riceveva i 1.000 euro dal Bedin. In cambio, il Bedin vendeva il ladro, diciamo, a qualcuno per il valore di 1.000 euro. Perciò il signore che è stato derubato, i suoi soldi li riprende indietro. Il Bedin ha aiutato a fare tutto questo match. La persona che ha rubato adesso deve andare a diventare schiava per quell'altra famiglia finché non paga il debito, diciamo, dei 1.000 euro. Ok? Cosa succede? Che chi è stato derubato, i soldi li prende indietro. Chi ha rubato, gli si dà la possibilità di ripagare la refurtiva in un modo decoroso, lavorando, e chi l'ha preso a lavorare ha una manodopera, ha uno schiava in quello che ha bisogno. Perciò tutti contenti. I soldi arrivano al derubato, il Bedin ha fatto il match, ha aiutato a fare questa situazione, lo schiavo va a lavorare per pagare il suo debito, tutti felici e contenti. Però qua dice, quando tu comprerai uno schiavo, attenzione, non potrà rimanere schiavo da te per più di 6 anni. Metti conto, non ha rubato 1.000 euro, ha rubato 100.000 euro. Allora, non so all'epoca la mensilità quanto valeva. Oggi sappiamo più o meno un operaio al mese quanto riceve. Ma metti conto che la cifra che lui doveva risarcire era 10 anni di lavoro, ipotesi, e non sei. La Torah dice, non mi interessa, più di 6 anni l'ebreo non può rimanere schiavo. Se ti va bene, questi sono i patti. Tu che stai comprando questo schiavo, sappi che solo 6 anni ti potrà rimanere. Tu dovrai pagare quello che devi pagare, ma non puoi tenerlo più di 6 anni. Perché la Torah dice che massimo 6 anni puoi rimanere. Che poi lui abbia pagato o meno, pensaci bene prima di comprare questo schiavo qua. Ok, oltre a David e a dottor Messina. Per gli altri è chiaro fino a qua?
Ma volevo solo fare un inciso perché mi è venuto in mente adesso. A parte che su Mishpatim ci sono ben tre trattati del Talmud che parlano in maniera diffusa. Ma è curioso che il primo Mishpat è quello sullo schiavo ebreo. Ani Adonai, che Kasher Hotzetik, Amer Zizrai, Bibet Badin, che ti ho fatto uscire dalla casa di schiavitù. E poi dice,
Adesso
perché 6 anni? Perché Sheshe Chamento o da Sieta come la teca.
lo
Quindi
vediamo.
c'è questo link che è meraviglioso, secondo me.
È
Sei
quello che vediamo
giorni
fra poco.
lavorerai, 6 anni lavorerai, bellissimo come.
Adesso lo vediamo. Ma la parte tecnica, quella è già la parte esoterica. La parte tecnica, Lorella e Anna Gosch in compagnia, è chiaro
Sì,
finora? Cosa vuol
anche
dire?
grazie.
Cosa vuol dire che lui ripagavi in 6 anni, eccetera.
Uno schiavo. Praticamente sarebbe uno che ha venduto la sua forza lavoro in anticipo.
Sì, mettiamola così. Ha un debito, non ha da
Sì,
pagare questo debito, però
esatto.
è pronto a lavorare. Dice, ok,
Cioè tu
qualcuno
mi
ti
dai
paga.
tutti gli stipendi prima, cioè praticamente sì, è come se uno prendesse prima gli stipendi, insomma sì, ho capito.
Non lui, la persona che il derubato, e lui dovrà lavorare per pagare dietro. Una cosa molto nobile di come la Torah vuole risolvere questo problema.
Sì,
E tutti sono contenti. Chi ha rubato, chi è stato derubato, tutti contenti.
era
Però,
anche un
però.
sistema, Rada, era un sistema per risarcire subito il derubato.
Però scusa,
E
se uno voglio dire, è molto pigro e dice: vabbè, già che sono qua, non faccio niente. Tu dici: non si poteva frustare, non si poteva fare niente. Uno poi ha uno schiavo che mangia, beve tutto il giorno e basta. no,
Cioè, non puoi fare niente.
ma lui deve lavorare, scusami, lui è lì per lavorare.
Ma se non vuole,
Ma come non
come si.
vuole? Beh, come non vuoi?
Sì, tu che hai detto che non si poteva frustare, non si poteva.
Ma addirittura c'è scritto nella Torah, nei libri della Torah, che uno che acquisiva uno schiavo ebreo, lui si stava acquisendo in realtà un padrone. Perché? Perché? Dice, se tu padrone di casa, se tu hai un letto e sei tu lo schiavo, il tuo letto lo devi dare allo schiavo. Tu vai a dormire per terra, lo schiavo dorme nel letto. Se tu hai da mangiare per una persona, lo dai prima al tuo schiavo e poi mangi tu. Perciò chi comprava uno schiavo in realtà si comprava un padrone, perché
Poi
doveva
però,
dare a lui prima e poi a se stesso.
ma scusa, se era uno che andava in giro a far rapine, diceva: vabbè, già che mi tocca star qua a fare lo schiavo, non faccio niente, almeno mangio bene. Non potevi obbligare, non potevi.
Sì, no,
No.
vabbè, le regole, poi lui andava dal Beddin, cioè, senti, lo schiavo che mi avete venduto non sta
Non
facendo
funziona,
lavoro.
no?
Ok,
Sì,
qualcosa facevano, ma non è che lui continuava a prendere in giro
poteva.
tutti. Certo,
Ah,
non poteva picchiarlo, non poteva frustarlo, assolutamente,
quello no. Ah,
però
ecco.
no, no, ci mancherebbe.
Però il Beddin poteva in qualche modo obbligarlo a lavorare.
Qualcosa facevano, adesso non so esattamente cosa, ma sicuramente non passava così.
Grazie.
A te. Perciò andiamo a leggere la parentesi. L'acquirente quindi pagherà al tribunale la somma equivalente al valore dello schiavo e il tribunale a sua volta trasferirà la somma della vittima del furto. Tuttavia, questo versetto si riferisce soltanto al caso dello schiavo venduto per furto. Solo quando lo schiavo si è venduto per il furto, allora c'è questa cosa. A un primo approccio sembrerebbe strano che le leggi civili della Torah inizino proprio con quelle concernenti la schiavitù, come diceva il dottor Messina. Allora, una risposta è: perché la prima delle leggi dopo 10 comandamenti parla dello schiavo? Per insegnarti che sappi che se tu vuoi avere un rapporto con Dio, devi capire che tu sei schiavo di Dio. Sei un servitore di Dio. 10 comandamenti, abbiamo spiegato, no? Esoterico. Sì, ma nello specifico, cosa vuol dire 10 comandamenti? La prima cosa? Tu sei in questo mondo per servire Dio. Sei lo schiavo di Dio, punto sto. Ramban in Nachmanide spiega però che la liberazione degli schiavi è per gli ebrei un promemoria della propria liberazione dalla schiavitù egizia. Proprio quello che diceva Dottor Messina. Perché comincia con questo? Questo è il motivo. Perciò l'ebreo perché non può tenere un altro ebreo 6 anni? Più di 6 anni, perché tu che sei stato schiavo in Egitto sai quanto è brutto la schiavitù. Ovviamente non è la stessa, non si può paragonare la schiavitù in Egitto con quella dell'ebreo, perché lì erano frustati, erano malfamati, eccetera, eccetera. Tutt'altra cosa. Ma l'idea del schiavo è che comunque non sei una persona libera. Sei in casa di qualcuno e devi lavorare. Ah, tra l'altro, tra le altre cose che la Torah dice di come un padrone deve trattare lo schiavo, non può inventarsi delle cose da fare. Per esempio, un padrone ha qualcosa, magari quel giorno non ha cosa dare allo schiavo da lavorare. Non può dire, vabbè, dai, visto che ho pagato, visto che lo schiavo è qui, mi trovo qualcosa, la casa è pulita, sai cosa vai a fare? Non poteva inventarsi un lavoro da fargli fare. Doveva essere un lavoro che aveva bisogno. Tra le altre cose che lo schiavo aveva in vantaggio, era questa. Perciò, questo è il motivo per cui Geremia, nell'Aftarà di questa parasha, mette in luce l'enorme importanza della liberazione dei schiavi dopo 6 anni, avvertendo che la punizione per la violazione di tale norma da parte di Israele sarebbe l'esilio nazionale. Perciò non c'è modo alcuno, tu lo schiavo, il sesto mese, lo devi liberare. Poi vedremo le varie casistiche, eccetera. Io direi fermiamoci qua, perché poi diventa troppo lungo, no, troppo lungo il prossimo commento. Perciò questo è quanto per il momento. A voi. Anna Goshen, dai, dici qualcosa.
Ma lo schiavo aveva diritto al tiramisù, no? Ma adesso a parte il tiramisù, aveva diritto al cibo, a tutto.
Certo, ti sto dicendo che se c'era cibo soltanto per una persona, lo schiavo aveva prima precedenza, prima del padrone.
Sì, però questo è cibo per una persona, diciamo, però diciamo, ho detto tiramisù, cioè se non so, c'è Shabbat, così che c'è il dolce, queste cose qua. Il tiramisù glielo davano, no?
Vabbè, dai. Altro.
No, volevo dire che comunque non era una brutta condizione, tant'è che c'era la regola che uno poteva anche decidere di rimanere schiavo e quindi dipendente. Si bucava
Infatti,
l'orecchio, c'era tutto un sistema.
ho detto, lo vedremo nelle prossime puntate, lo vedremo.
E quindi voglio dire, no, era solo per sottolineare il fatto che non era assolutamente una situazione disagevole. È chiaro che questo doveva lavorare e sapeva benissimo che si doveva impegnare. Poi che c'erano delle leggi molto severe su questo fatto, perché chiaramente la natura umana è quella di che si tende a approfittarsi, è chiaro, no? Quindi
Esatto,
era
esatto.
molto regolamentata questa cosa, sia
E
da
infatti,
parte dello schiavo
esatto.
che da
Sia lo
parte del
schiavo non
padrone.
poteva, e il padrone anche non poteva prendere vantaggi su di lui, ovviamente, ovviamente.
Questo è
Grazie,
curioso, il
David.
fatto che ti libero dopo 6 anni perché il settimo è come fosse Shabbat, per dire, no? Però se tu non vuoi andare via, come diceva giustamente David, io ti buco l'orecchio, mentre prima quando ti liberavi tu ritornavi servo di Hashem e non del tuo padrone, tornavi libero, servo di Hashem. Qui non sei, se ti fai bucare l'orecchio contro la porta, rimani servo del padrone, più che di Hashem. C'è questa differenza anche probabilmente sotto sotto.
Non
Cioè
voglio
rimane uno
anticipare
schiavo
niente,
materiale, insomma.
ci arriveremo probabilmente la prossima puntata, il prossimo mercoledì
Ok,
prossimo ci arriviamo, perché sono fra 4-5 passi, forse ci arriveremo, non voglio anticipare niente che poi.
no, me l'ho in mente questa possibilità.
Le donne è uguale, la stessa regola della schiavitù era identico per le donne, era diverso.
Lo vedremo anche questo, parla anche di una ragazza schiava. Adesso lo vedremo settimana prossima. Perché qualsiasi cosa dico può essere preso
Sì.
per... Allora, sono così tante regole che bisogna vedere dentro.
Ok.
Ok? Buona serata a tutti.